per la serie Ipotesi donna, che ti Fusco interpreta Duchessa, radiodramma di Fabio De Agostini, con Vittorio Quadrelli, il farmacista. Sonorizzazione Mino Müller. Realizzazione tecnica Daniele Casasopra. Montaggio Elio Luraschi. Regia Fabio De Agostini.
Nemmeno un titolo nobiliare ti salva dalla maldicenza. Il mondo cambia, la maldicenza rimane. Non ti salva nemmeno essere duchessa, come me. Baronesse, ce n'è a bizzeffe. È un titolo ormai da operetta, da fumetto. Contessa? Anche quello, inflazionato. Spesso lei è solo un'ex attrice o indossatrice che è riuscita a farsi sposare dal conte sempliciotto e goloso. Faccio anch'io maldicenza? Ma no, questi sono fatti, statistiche. E le marchese? C'è un po' meno affollamento, sì, ma sono sempre troppe e particolarmente longeve. E le duchesse invece si possono ancora contare, quindi un titolo che dovrebbe imporre rispetto. Più in alto c'è solo la principessa e la regina. Tuttavia, riescono a sparlare anche di me. Per tanto tempo, per troppo tempo. E quando una calunnia si consolida, non ci sono detersivi per cancellarla. Sei bollata per la vita e anche dopo. Si può salvare forse una duchessa che nasce già duchessa. Almeno non possono dire che ti sei arrampicata sul titolo. Ci sei nata con la corona. Se no, si suppone che per sposare il duca qualche trucco lo devi aver usato. Lui aveva le casse vuote e tu hai portato la dote. Sì, l'ho portata. È favolosa. Oppure la tua famiglia gli ha imposto il matrimonio con una pressione politica, un'alleanza per salvarsi la corona. E sì, può essere successo. Appartieni a una famiglia forte, abituata a incamerare velocemente città e contee come bignè a colazione, levando di mezzo fastidiosi, meschini oppositori che non capiscono la grandiosità di un progetto politico. E subito, ecco, la maldicenza. Il duca l'ha sposata per forza e in più ha incamerato una dote di 100.000 ducati d'oro, di quelli larghi, più benefici, titoli, forzieri di argenterie e di gemme. Verissimo, ci hanno messo 5 giorni a contarli, tesorieri e testimoni, con quanta attenzione. C'era qualche ducato più leggero nel mucchio, o tosato, cioè di bassa caratura. E ce n'erano anche di falsi. Ma da che mondo è mondo? C'è stata sempre in circolazione moneta falsa. Non era certo colpa di mio padre, sì, di mio zio. Poteva forse mettersi lui a controllare personalmente. Ma subito la maldicenza.
Alessandro ha cercato di bidonare il futuro genero, il duca Alfonso, perfino nella conta dei ducati.
Non si sarebbero lasciata perdere un'occasione d'oro come quella, le malelingue. Anche se la dote è stata regolarmente consegnata e accettata. Allora, altra maldicenza.
L'oro, sì, è buono. Ma la sua provenienza è losca, frutto di estorsioni, cattive indulgenze, riciclaggi.
Però nessuno è riuscito a impedire quel matrimonio favoloso. E io sono diventata duchessa. Invidia crepa. Io poi, duchessa, ero già diventata. Prima, col matrimonio precedente. Anzi, lo ero ancora, sebbene vedova del duca Alfonso di Bisceglie. Povero Alfonso, come mi amava, come ci siamo amati prima di quella disgrazia. L'amore che si può avere a 18 anni, la volta dopo a 21 ero molto più matura. Niente dote per il duca di Bisceglie, doveva essere contento di avermi così, un fiore. Io ero la mia dote, con la mia bellezza, col mio nome. Un nome forse più temuto che rispettato, ma qualche volta è meglio, no? Quasi sempre. Il suo, poi, era un ducato di carta, senza territorio, senza beni, solo una parentela di re, un'Aragona. Ma poi ti accorgi che il regale parente non ti considera, e allora, per la famiglia, il matrimonio diventa una speranza delusa. Io però l'ho amato, il mio Alfonso di Bisceglie, e l'ho pianto. Insomma, duchessa lo ero già anche prima del terzo matrimonio e prima del secondo, quello con Bisceglie, chiaro, no? Ero già diventata contessa. Anzi, potevo ancora considerarmi contessa, anche se alcuni maldicenti lo mettevano in dubbio.
Perché il matrimonio con il conte di Cotignola, Giovanni Sforza, è stato dichiarato nullo, rato e non consumato.
Non consumato! Il conte di Cotignola. Un titolo quasi irrisorio per un nome come quello della mia famiglia. Lo amavo, Giovanni, anche se ero un po' immatura. A 13 anni. Però il fatto che lui se ne sia andato via da casa non è bello. Andato via senza nemmeno un preavviso, un saluto. Scappato. Come quei mariti che dicono: scendo a prendere le sigarette e non li vedi più. Vieni a sapere dopo 20 anni che si sono risposati in Australia o a Rio de Janeiro. Lui, invece, Giovanni Sforza, ha messo in giro la voce che a Roma non si sentiva sicuro. Ma perché poi? E dopo, duro a non voler concedere l'annullamento, anche se a proporlo. A volerlo non era uno qualunque, ma un papa per la sua figlioccia. E che papa! Finalmente Giovanni si decise e così io cessai di essere contessa per diventare quasi subito duchessa. In famiglia avevamo tutti fretta. Il tempo vola. Comunque, tenendo conto che in famiglia prima non c'erano titoli nobiliari, non mi potrei lamentare. Non fosse che per quella valanga di maldicenze.
Tocca a lei, signora. Signora? Desidera?
Un tubetto di aspirina e della vitamina C.
Effervescente o da masticare?
Lei cosa mi consiglia?
Effervescente, sembra champagne.
Bene. Avete tanto lavoro voi farmacisti in questi anni.
Va a momenti. Prima c'era la fila, adesso non c'è più nessuno.
Non sarà perché sono entrata io?
Se mi fossi trovato per strada l'avrei seguita, signora. Magari per misurarmi la pressione.
Lei svolge con garbo un lavoro pericoloso che può sembrare monotono.
Siamo diventati dei burocrati. Confezioni pronte, routine. Ah,
nel 500 era indubbiamente più interessante.
Nel 500? Sì, quando i rimedi si preparavano artigianalmente.
Certe erbette pestate nel mortaio, di notte, sotto la luna.
La luna? Interessante. la luna. Desidera altro, signora?
Duetti di Cantarella.
Sì?
Cantarella.
Di che casa è? Geyer, Geringer, Tando, Biba?
No, Borgia.
Cantarella, vero? Guardo nel prontuario.
Prego.
Ecco, Cantarella o acqua tofana, acido arsenioso, che può produrre febbri intermittenti di carattere gastrointestinale o cerebrospinale.
Sì, sì, ecco.
Un composto empirico di sali d'ammonio e di fosforo combinati con sali di rame e arsenico. Un fosforato d'arsenico, ma...
Ma sì, facile da mescolare con cibi e bevande, in polvere bianca, sottile, solubile e di lieve sapore dolciastro, difficile da individuare.
È un veleno insidioso perché si può dosare facilmente, ma non è più in commercio, signora. Di che casa, diceva...
Casa Borgia.
Come industria farmaceutica non la conosco.
E come la conosce?
Come famiglia Borgia, si capisce?
Ma infatti, io sono della famiglia.
Lucrezia, per caso?
Sì, in persona. Discendente diretta della famiglia. E duchessa d'Este.
Piacere. Credevo che fosse una famiglia, come dire, estinta.
Oh, decerie, maldicenze, come al solito. E poi, la linea femminile non si estingue mai.
Comunque, duchessa, la Cantarella non è più prodotta dalle case farmaceutiche attualmente operanti sul mercato. E in ogni caso, per i veleni occorre una ricetta medica molto, molto particolare.
Ah, davvero?
Le posso chiedere perché le servirebbe questa Cantarella?
Ma per i topi, naturalmente.
Per i topi non sarebbe il prodotto più indicato perché provoca una morte lenta, articolata, va somministrato più volte. È l'ideale per omicidi, come dire, domestici. Per i topi ci vogliono veleni più energici, duchessa. Strichnina, cianuro.
Sì, sì, può darsi. Ma noi siamo abituati alla Cantarella. Ci siamo quasi affezionati.
Capisco. Le confesso che noi del mestiere non possiamo non ammirare certi aspetti così singolari dell'attività, diciamo, storica della famiglia Borgia.
Vuole dire?
La scienza dei veleni, il delitto come opera d'arte.
Vedo che anche lei, dottore, crede alle maldicenze. Eppure i fatti sono così semplici. A quei tempi Roma era nelle mani di 3 o 4 famiglie. Orsini, Colonna, Savelli... abituate a spadroneggiare fin dal Medioevo. E così, quando Alessandro VI, mio zio...
Come zio? Lui? Zio, poi?
Ma sì, sì, se non le dispiace. Ecco, vede, altre maldicenze. Insomma, lui mi ha chiamato anche figlioccia, d'accordo. Figlia, anche. Ma così, per complimento, E dunque, quando Alessandro ha voluto ridare autorità al papato, giù tutti a parlarne male in città. Ma lui tollerava. Sa cosa ripeteva all'ambasciatore veneto? Roma è una città libera, dove ognuno può scrivere e dire ciò che vuole. Pasquino l'ha inventato lui.
Ma un momento, signora, mi lasci riflettere, mi lasci ricordare. La fine del cardinale Orsini, per esempio.
Oh! C'era, per quanto io ne sappia, un'accusa specifica di tradimento, in combutta con i soliti fiorentini. E poi, gli Orsini avevano accumulato troppi tesori nel loro palazzo. E la ricchezza deve circolare, si sa, circolare. Il cardinale Orsini è morto a Castel Sant'Angelo, dove era trattato come un vero signore. E riceveva persino pasti speciali preparati per lui da sua madre. Che in cambio del privilegio, sì, aveva versato volontariamente un obolo di 2000 ducati. Cantarella. Ma no. Anche se l'hanno detto e scritto subito ai 420.
Ma un momento. E la fine del cardinal Ferrari di Modena, Come la spiega?
Ma se era il consigliere finanziario del pontefice, come si fa, dico io, a pensare che Alessandro volesse sbarazzarsene?
Ma no.
Avanti con queste calunnie. È di nuovo la storia del veleno. Ma si capisce che era facile ammalarsi a quei tempi. Infiammazioni, malaria, infezioni, cibi guasti.
Lei vuole scherzare?
Non scherzo affatto.
E quelli finiti nel Tevere, duchessa?
Il Tevere è un fiume insidioso, non lo sa? Malgrado l'aspetto bonario, ci sono ansie e mulinelli. Per chi è stanco della vita, poi, esercita un suo fascino, specie durante il tramonto romano, così struggente. In più, è facile, facilissimo, rotolare dall'alto lungo le sue ripe invitanti e scoscese. E nel Cinquecento, poi, pochi sapevano notare, pochissimi.
Ma insomma, rotolarvi dentro un sacco e con le mani legate via.
Ma chi? Chi?
Quello spagnolo, sì. Il connestabile della guardia di Cesare Borgia e il suo favorito.
Quello non lo ricordo. Non lo ricordo proprio. Ricordo però che il Tevere è stato fatale anche a mio fratello Juan, duca di Gandia e gonfaloniere della Chiesa, prediletto di Alessandro. E l'altro mio fratello, Cesare, forse ne era un po' geloso. Juan sapeva nuotare, ben inteso, ma prima di cadere nel fiume doveva essersi ferito in vari punti del corpo per effetto di un pugnale. Fu trovato nel Tevere 2 giorni dopo la sua scomparsa. 2 orribili giorni. Ricordo troppo bene anche Pedro Caldés. Fu una mia leggerezza, povero Perotto. Così giovane, grazioso gentiluomo di compagnia e di buone speranze come cameriere cubiculario di Alessandro. Ma è stato il destino. Io, vivendo ritirata e annoiata in attesa dell'annullamento del primo matrimonio, con la sola compagnia della donzella prediletta Pantasilea, lui, Pedro Caldés, che veniva a portarmi notizie da zio. Avevo 17 anni e lui una 20. Ambedue con sangue spagnolo nelle vene. Un inevitabile patatrac. Ma Perotto doveva starci attento. Lui aveva delle responsabilità. E così mio fratello Cesare si alterò assai. E qualche giorno dopo, Perotto fu trovato a galleggiare nel Tevere. E lì vicino anche il corpo della povera Pantasilea. Un fiume assassino, il Tevere, specie a quei tempi. Da allora sono sempre stata molto attenta ad affezionarmi a persone di un livello sociale diverso. Porta male.
Tuttavia, il suo secondo marito, il duca di Bisceglie, era ben titolato.
Dottore, sono entrata nella sua farmacia a chiedere un'aspirina e lei mi porta a parlare di politica. Non me ne intendo, ma risponderò perché lei ha garbo e simpatia.
Grazie.
E anche perché in questo modo posso in qualche misura controbattere vecchie maldicenze. Ci sono sempre 2 aspetti nella vita: quello pubblico e quello privato, intimo. Sul piano privato, Alfonso di Bisceglie era un tesoro. Gli ho voluto molto bene. Gli ho dato un figlio, Rodrigo, che era poi il nome di Alessandro prima di diventare pontefice. Il nome del nonno, come si usa in tutte le buone famiglie.
Già, già, il nonno.
Purtroppo, Alfonso non ha avuto molto tempo per goderselo, il figlio. La vita politica ha i suoi misteri. Lui era un Aragona, legato al regno di Napoli, quindi sospetto agli amici della Francia. E così...
E così...
Una notte c'è stato uno scontro stradale, lì, in piazza San Pietro. Lui era gravemente ferito. Io l'ho curato con amore. Si era già ripreso. Aveva poco più di 20 anni.
E poi?
E poi si è presentato quell'energumeno di Michele Corella, che era sì capitano e carnefice di mio fratello Cesare, ma agiva anche di testa sua. Andava a simpatie. Un sanguinario. Attorno a lui c'erano altri uomini armati. Io sono svenuta dalla paura. E quando ho ripreso i sensi, il buon Alfonso era già passato a miglior vita. Per fortuna non deve avere sofferto, perché quel Corella era un killer molto esperto, infallibile.
E Cesare, suo fratello, signora...
Cesare era un po' violento, lo ammetto. Ma aveva sofferto molto da ragazzo. In famiglia lo avevano avviato alla carriera ecclesiastica senza che ne avesse una particolare vocazione, anche se il suo talento era subito emerso. Diventare cardinale senza avere ancora compiuto 20 anni è stato un record. Va bene che avevamo un papa in famiglia, ma insomma...
Insomma, un cardinale un po' violento.
Violento, sì, ma sempre sensibile alle necessità del popolo. Quando Cesare si rese conto che il suo ministro in Romagna, Remiro d'Orco, aveva calcato troppo la mano, suscitando dei malumori, lo fece trovare un bel mattino sulla piazza del mercato di Cesena in 2 pezzi. Come ha scritto il buon Machiavelli, ammiratore sincero di mio fratello. Lo sa lei che l'ente del turismo ha recentemente restaurato o addirittura rifatto il ceppo insanguinato e molti sono i visitatori?
Il macabro attrae sempre.
Se all'epoca ci fosse stato un buon psicanalista capace di tenergli testa e indirizzare a buon fine quella certa sua aggressività, la carriera di Cesare sarebbe stata diversa. Io di politica non me ne intendo, gliel'ho detto. Ma se gli riusciva di unificare e signoreggiare l'Italia centrale prima della morte di Papa Alessandro, sarebbe diventato un rispettatissimo re di mezza Italia. Però zio Alessandro se n'è andato sul più bello all'improvviso, probabilmente avvelenato. Ma questo nessuno lo dice, dal momento che era un Borgia. E quanti sono stati contenti. Così, morto il nostro protettore e padre, Cesare fu finito, rovinato.
E invece lei, duchessa?
Io, per fortuna, ero già a Ferrara a fare la duchessa d'Este, al riparo di quella potentissima famiglia. Un ruolo che ho interpretato alla perfezione, rispettata da tutti. Anche se non adorata, buona madre di numerosa prole, dedita a opere di bene e di pietà. A dirla in confidenza, avevo capito io che, per durare, quella era la strada da seguire e non le prepotenze. Ma le donne non vengono mai ascoltate. Alla corte estense ho coltivato virtù e relazioni sociali, la stima degli intellettuali come il Pietro Bembo e il Ludovico Ariosto, che apparentemente contano nulla, ma guai a farseli nemici, sono velenosi. Io però questo l'ho fatto per istinto più che per intelligenza, spinta dalla naturale inclinazione di un animo buono e sensibile. Ma di questo nessuno parla mai. Non fa notizia. Ho allevato con grande cura i figli avuti da Alfonso d'Este, dando l'erede al ducato. Ho aiutato l'unico figlio avuto da Alfonso di Bisceglie, di venerata memoria, Rodrigo. Ho ospitato l'infante romano, quel Giovanni Borgia, nato in circostanze effettivamente assai misteriose.
Figlio di chi?
Mio figlio... O fratellastro, non si sa bene. E poi ho ospitato i 2 figli sbandatissimi di Cesare. Insomma, in casa d'Este i piccoli Borgia hanno trovato un'accoglienza meravigliosa e sostentamento. Ma questo non è bastato a farmi perdonare dagli storici maldicenti qualche mio peccatuccio di gioventù. che io poi non ero andata a cercare, ma mi era capitato di commettere per amor di famiglia, in un certo senso.
La notte delle castagne. Duchessa?
Oh, figurarsi, dottore. Sarebbe il clou dei peccati Borgia. L'orgia romana con le 40 cortigiane e in quella sede. Ma è un'invenzione. Diciamo, un'esagerazione del tedesco, quel Giovanni Burkhardt, cerimoniere di corte, pettegolo e assatanato, questo sì. Annotava tutto, inventandosi le cose, con la speranza di poter ricattare Alessandro VI, chissà quando e in che modo, poverino, o di poter vendere il suo diario all'imperatore. Lo sa che ci ha provato con me, il Burkhardt?
Sì.
E io l'ho gelato con un'occhiata alla spagnola.
Come sarebbe alla spagnola?
Così.
Ah.
Ma lui questo non l'ha scritto nel suo famigerato Liber Notarum. Invece si è inventata la notte delle castagne con le cortigiane, eccetera.
Le cortigiane.
Che in realtà era solo una castagnata in famiglia, giochini innocenti, anche se un po' sciolti. Ma nella vita non è sempre quaresima, grazie al cielo. No, dottore?
Certo, certo.
E Burkhardt, che spiava dal buco della serratura coi suoi occhi da satiro, che hanno stravisto, ha visto il nudo integrale.
Il nudo integrale?
Ha visto il live show, come fossimo in Svezia, mentre erano solo rappresentazioni artistiche di belle statuine.
Le belle statuine.
Parola di duchessa.
L'orgia delle castagne.
Sì? Dottore... E come sta, dottore? Sta bene?
Bene. Si impara sempre. È un'esperienza così insolita.
Capisco. E quindi la maldicenza mi ha seguito e mi ha spogliato anche a Ferrara. E gli storici a spulciare documenti per testimoniare il mio flirt con Pietro Bembo, bellissimo umanista ed esperto playboy. Ma le pare che lasciavamo attorno bigliettini compromettenti noi, con mio marito gelosissimo, che mi teneva in stato interessante quasi in continuazione. Di Bembo hanno trovato le solite galanterie d'epoca. Mi chiamava il terzo e più alto e chiaro oggetto del suo amore, come se non sapessi che i suoi oggetti arrivavano fino al settimo grado e anche più. Scriveva: la mia anima vorrebbe venire sul labbro per far della sua nemica dolce vendetta.
Ah, carino.
E poi bacio quella dolcissima mano che m'ha morto.
La mano.
Sì. La mano, cose da ragazzini, metafore da seminario per una Lucrezia Borgia. E poi c'è la storia con il mio cognato acquisito, solo qualche bigliettino. Ma trattandosi di Lucrezia, si apre la caccia all'incesto di primo, di secondo e di terzo grado.
L'incesto.
Il povero Francesco Gonzaga, duca di Mantova, mio cognato appunto, era un uomo interessante, raffinato, ma l'avrò incontrato a tu per tu 3 o 4 volte.
Che fortunato, scusi.
Poi lui si ammalò di una tosse, di un mal francese. E figurarsi se qualcuno non avrà pensato che la colpa potesse essere di quella viziosa di donna Lucrezia. Ma era lui che andava sempre a Parigi, non io. Io sono sempre stata sanissima, si vede, no?
Molto sana, molto bella. Bellissima.
Grazie. Ma quando si fa un capro espiatorio, tutti addosso, e la maldicenza non ha risparmiato nemmeno le donne della mia corte. Il terzetto delle Senesi, le Romane e Valenzane, la Negretta. Belle, luminose e anche sensuali. Come avrei potuto circondarmi di creature opache e mediocri? Io, che Pinturicchio ha dipinto quasi come un angelo. Che cosa ne pensa, dottore?
Sono d'accordo. Un angelo. Che angelo.
Le conosce le storie dei bagni e massaggi con le mie ancelle che hanno messo in giro come fossimo a Bangkok?
No, me le racconti, duchessa.
Non c'è fretta. Ad ogni modo, la vita va accettata anche nei suoi piaceri, non solo negli inevitabili dolori. Non le sembra, dottore?
Prima lo sospettavo, adesso ne sono quasi sicuro.
Saprei come rinfrancarla in questa sua nuova convinzione. Lei è davvero simpatico, caro amico. Ma davvero non ha quella polverina, quella cantarella nella sua farmacopea? Peccato, mi servirebbe proprio.
No, mi dispiace.
Peccato, allora...
Però, o dell'arsenico, se proprio le serve, duchessa, o stricnina, naturalmente, o anche qualche capsula di cianuro.
Sì.
Di un vecchio stock abbandonato dai nazisti alla fine dell'ultima guerra.
Ah.
In ottimo stato e naturalmente senza ricetta. Se lei mi assicura che è per i topi...
Ma certo, solo per i topi, tesoro. Parola di Lucrezia Borgia. Dov'è il suo armadietto dei veleni?
Di là, duchessa.
Andiamo?
Per la serie Ipotesi Donna abbiamo trasmesso Duchessa, radiodramma di Fabio De Agostini. Personaggi e interpreti: la duchessa Chetti Fusco, il farmacista Vittorio Quadrelli. Sonorizzazione Mino Müller. Realizzazione tecnica Daniele Casasopra. Montaggio Elio Luraschi. Regia Fabio De Agostini.